Buongiorno, buongiorno, un saluto. Questa è 37.2 in onda, come tutti, venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 fino alle 11.30 per parlare di sanità. Vi do subito i nostri contatti, la nostra mail in particolare 372@radiopopolare.it. Scriveteci anche per raccontarci quello che vi succede. Noi poi alcuni dei casi che ci raccontate li affrontiamo poi qui in onda. Vi ricordo anche che abbiamo una pagina Facebook che potete seguire e che sulla nostra pagina Facebook, così come su quella dell'Osservatorio Salute, quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e poi le informazioni su come contattare il difensore civico. Si contatta online al sito difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, prima di affrontare il programma della puntata di oggi, è la newsletter che parte domani.
Bravissima, vedo che hai imparato che la newsletter arriva ogni 14 giorni, ogni due sabati. La newsletter è Diritti in Salute, potete iscrivervi, abbonarvi, è gratuita, quindi fatelo immediatamente, così domani riceverete il nuovo numero e potrete recuperare anche quelli passati. Di che cosa parla la prossima newsletter? Quella che arriverà domani, di tantissime cose, ma in particolare vi racconteremo sostanzialmente una bugia che ha detto Regione Lombardia. Quanto pagano i lombardi di ticket? Non vi anticipo nulla, parlo di ticket sanitari, sulle visite, sugli esami diagnostici, sui farmaci. Leggete e scoprirete che non è esattamente come dice la Regione Lombardia. E poi, quali sono le 200 più importanti multinazionali oggi sul pianeta? Come si comportano? Cosa fanno? È vero che alcune multinazionali hanno dei bilanci maggiori anche di tanti e diversi paesi europei e occidentali? E ancora poi si parlerà di case di comunità, di leggi regionali, di tante tante cose. Diritti in Salute, la mia newsletter arriva domani mattina, iscrivetevi così potrete recuperare anche i numeri passati.
Oggi invece di che cosa parliamo?
Oggi torneremo a parlare, l'avevamo accennato, di che cosa è accaduto a Cuneo. Ne abbiamo parlato a settembre nella prima puntata della stagione. Parliamo di appuntamenti con date non reali, appuntamenti ad esempio fissati nel cuore della notte. Ascolteremo gli sviluppi. Vi racconteremo poi l'assurda vicenda che ha vissuto un nostro ascoltatore che riguarda le uompie di Via Tibaldi. Guardate, dire assurdo è poco, dovete ascoltare quello che è accaduto. Torneremo poi a parlare di medici di famiglia e infine parleremo con un cittadino di Gaza che lavora con persone disabili.
E allora torniamo a parlare, come dicevi un attimo fa, di quanto accade ed è accaduto a Cuneo e di quelle date non reali fornite ad alcuni pazienti con appuntamenti fissati addirittura di notte, degli appuntamenti fittizi. La consigliera regionale Giulia Marro, esponente di AVS, aveva fatto un'interrogazione che aveva portato alla luce questo metodo, diciamo inusuale, applicato al Santa Croce e Carle e all'ASL Cuneo 1. E allora noi su questa vicenda abbiamo degli aggiornamenti da darvi e allora diamo il benvenuto proprio a Giulia Marro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutte, grazie.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, prima cosa, provi a riassumere brevemente la vicenda, perché non è che magari tutti gli ascoltatori si ricordano, certo, l'appuntamento di la puntata di metà settembre.
Allora, io sono consigliera regionale da un anno per il territorio di Cuneo in Regione Piemonte e al termine del mese di agosto ricevo una segnalazione da parte di una cittadina che è preoccupata perché non la stavano richiamando per una visita, un'ecografia che il suo medico di base aveva considerato urgente, quindi nei 10 giorni. E approfondendo appunto la sua situazione, mi aveva fatto vedere la prenotazione che mostrava una dicitura che non avevo mai visto. C'era proprio scritto visita a mezzanotte 16 con sottoscritto la data non è reale. Quindi io appunto allarmata dalla situazione di questa paziente, che tra l'altro era molto preoccupata perché si poteva trattare di un possibile tumore, quindi era molto agitata e continuava a dirmi: io non ricevo la chiamata, voglio andare al privato, però avendo un figlio che era medico la spingeva a rimanere nel pubblico, però non riceveva questa chiamata per fare effettivamente la visita. Io in consiglio regionale regionale ho fatto un question time all'assessore Riboldi, all'assessore alla sanità, chiedendo semplicemente se lui era a conoscenza di questo metodo, perché né nel sito dell'ASL né tantomeno in quello dell'ospedale riuscivo a trovare informazioni al riguardo. La risposta che mi ha dato l'assessore, questo era il 9 settembre, è stata incredibile, perché lui mi ha detto assolutamente non siamo a conoscenza, cercheremo di fare chiarezza, e la cosa impressionante è stata che 2 giorni dopo a questo question time il direttore regionale della sanità ha interrotto questo metodo che noi abbiamo iniziato a chiamare metodo delle date fittizie, proprio perché queste date non erano reali. Dopodiché quando appunto si è interrotto questo metodo, io il martedì dopo sono tornata in consiglio regionale a fare un altro question time, questa volta chiedendo se i dati inviati ad Agenas avessero tenuto conto della data fittizia, perché guarda caso mi hanno iniziato ad inviare tantissime segnalazioni, quindi in tutte le segnalazioni, in tutti questi appuntamenti non reali, la data fittizia rispettava sempre la priorità, quindi se era priorità B era sempre nei 10 giorni, se era priorità D sempre nei 30 giorni. Io mi sono allarmata soprattutto perché in quel periodo combaciava con le notizie che erano state date a livello regionale e anche nazionale, che elogiavano il modello Cuneo proprio nella gestione delle liste d'attesa. Quindi io ho chiesto all'assessore se per caso queste informazioni, queste date non reali, fossero state comunicate. Io ancora oggi, che siamo oltre al 20 di ottobre, siamo a fine ottobre, io non ho ancora ricevuto nessuna risposta, né di spiegazione di che cosa fosse questo metodo, né tantomeno quali tipi di dati sono stati inviati ad Agenas.
Fermiamoci un momento. Quindi sì, l'ipotesi sulla quale stiamo ragionando è che venivano dati questi appuntamenti fittizi, ad esempio nel pieno della notte, in modo tale che risultasse che l'ospedale in questione aveva rispettato i tempi segnati sulla ricetta, cioè entro 3 giorni, entro 10 giorni, entro 30 giorni. Le liste d'attesa quindi risultavano brevissime, abbattute, i dati che venivano trasmessi in regione e poi che dalla regione venivano trasmessi a Roma, alla Agenas, cioè all'agenzia che segue queste cose, erano dati ottimi, per cui Cuneo risultava in testa o quasi chissà quante classifiche, cioè per capacità di abbattere le liste d'attesa, e invece le liste d'attesa non esistevano perché erano fissati degli appuntamenti fittizi. E questa è la questione, giusto?
Allora, sì, io ancora oggi non posso non posso dire nulla se effettivamente questo era la prassi, proprio per combattere, per dire che si faceva tutto in tempo, non lo so, sto ancora aspettando i dati. Un dato che è trapelato tramite gli organi di stampa, ma a me non è arrivato, sono che queste visite non reali sono state 30.000. Quindi parliamo di 30.000 visite del genere, con un elemento che è interessante, perché circa la metà delle visite non reali dell'ASL, quindi di 2.500 più altre 5.000 visite, sempre numeri che sono arrivati alla stampa e non a me, sono state visite in seguito annullate per verifica perché c'è stata una verifica dell'appropriatezza da parte del radiologo e che ha considerato queste visite non urgenti quanto l'avesse deciso il medico di base.
Ecco, quindi, fermiamoci un momento.
Io queste informazioni.
Fermiamoci un momento, perché qui è accaduta una cosa che come medico trovo molto strana. Lei l'ha ricordato. Cioè 5 dirigenti dell'ospedale Santa Croce di Cuneo a un certo punto intervengono in questa polemica e scrivono una lettera. Vi leggiamo un estratto. E scrive una lettera difendendo l'operato dell'ospedale, cioè difendendo il meccanismo delle visite fittizie, e dicono: ogni esame radiologico di medicina nucleare deve essere richiesto e programmato con attenzione, poiché non si tratta di semplici prestazioni sanitarie, ma di indagini che nella maggior parte dei casi comportano l'esposizione del paziente a radiazioni ionizzanti. Un'esposizione che, se non giustificata da una reale necessità clinica, diventa inutile e dannosa per la salute. E continuano: per questo motivo, quando arriva una prescrizione, la sua presa in carico mediante CUP necessita di una data, per vincolo di sistema, che pertanto non può che essere provvisoria. La formalizzazione della richiesta con assegnazione della data reale di esecuzione della prestazione richiede la validazione da parte dei medici radiologi nucleari che ne verificano l'appropriatezza e la coerenza con la classe di priorità come cogenze derivanti da legge, da linee guida nazionali e da DGR regionali. Allora, io qui capisco una cosa molto semplice, che questi medici dicono di avere il dovere quasi e il diritto di stabilire se un esame prescritto da un altro medico, da un loro collega, magari anche da uno specialista, si deve fare o non si deve fare. Noi abbiamo scritto 3 volte, mi pare, Elena, giusto?
3 volte, esattamente.
3 volte a questi 5 dirigenti medici dicendo venite in trasmissione, venite a spiegarci da dove deriva questo vostro potere di cancellare degli esami richiesti da altri colleghi. Non abbiamo ricevuto neanche una risposta. Io credo che questo, da un punto di vista clinico, sia veramente grave. Quindi, come ha detto lei, tutta una serie di esami sono stati cancellati. Però questa vicenda mi pare che sia arrivata, è così, no? Poi è arrivata anche su un tavolo del Ministero.
Esatto, sì, perché io poi sono in seguito sono stata allarmata sempre in attesa dei dati, iniziavano a essere iniziavo a ricevere segnalazioni sia dei pazienti e adesso anche dagli operatori e delle operatrici sanitarie, perché in seguito all'interruzione del sistema in questo momento è impossibile prenotare una visita in classe B, proprio perché quindi io lo leggo come una difficoltà effettivamente a rispettare i termini di legge, quindi le urgenze. E dato che non si riusciva, si è creato questo metodo definito artigianale di prelista, che però non era normato, non era comunicato, e tant'è che non lo sapeva neanche il direttore regionale della sanità. Però il problema è che in questo momento è come se ci fosse a tutti gli effetti un'interruzione del sistema pubblico. Io ho fatto, quindi la settimana dopo, ho fatto un altro question time proprio chiedendo ma c'è un'interruzione di questo sistema pubblico perché non si riesce a prenotare? La risposta che mi è stata data è no, in realtà le agende così come sono concepite dal CUP permettono di vedere un appuntamento soltanto nei 10 giorni se la visita è priorità B, quindi non si riesce a prenotare, quindi i pazienti sono invitati a richiamare dopo qualche giorno. Allora io credo che questa, e quindi io ho chiesto a Marco Grimaldi di AWS di portare questa interrogazione al ministro Schillaci proprio per capire che cosa stesse succedendo, perché io in questo momento sono molto preoccupata per i pazienti che non riescono a prenotare le loro visite, tra i quali ci sono anche, e questo è molto grave, anche dei pazienti oncologici che in realtà dovrebbero prenotare le loro visite direttamente nel reparto, le visite di controllo direttamente nel reparto, ma in realtà gli viene detto anche a loro di prenotarsi le visite tramite il CUP, cosa che io avevo già segnalato mesi fa, e loro avevano mandato una lettera all'ASL e all'ospedale Santa Croce Carle per segnalare questa anomalia, e loro avevano detto che avrebbero riportato le cose alla normalità. Adesso che i sanitari, anche gli operatori, non riescono a prenotare le visite per i loro pazienti, scaricano al paziente anche oncologico questa responsabilità di doversi trovare un posto in queste visite di controllo.
E il ministro che cosa ha risposto a questo punto?
Allora, sempre informazioni trapelate sui giornali, a me e neanche all'onorevole Marco Grimaldi è ancora arrivato nessun tipo di comunicazione ufficiale, quindi io in questo momento non so assolutamente nulla, trapelano notizie che il direttore e l'assessore, il direttore dell'ospedale Santa Croce Carle Tranchida, che da poco proprio in questo periodo è stato premiato ed è stato ha cambiato, non è più direttore del Santa Croce Carle ma è il direttore della Città della Salute di Torino, e insieme all'assessore Riboldi siano andati a incontrare il ministro Schillaci, che però li ha rimandati a casa dicendo che le informazioni non erano sufficienti, che aveva bisogno di dati. Io vorrei proprio sottolineare questo aspetto, che ancora oggi io non ho i dati, e tra l'altro tutta questa storia era stata io avevo chiesto un accesso agli atti a febbraio dei dati proprio sulle liste d'attesa della regione, per capire come mai ci fosse così tanta attesa, come mai ci fossero così tanti problemi. Io ancora oggi io non ho ricevuto nessun tipo di dato, ma neanche grezzo. Io ho chiesto degli accesso agli atti, dei dati, ditemi come è funzionato la lista di attesa per radiologia in tutto l'anno 2024.
Bene, noi ci fermiamo qui, però con lei noi prendiamo un impegno e lei lo prende con noi,
sì,
che appena arrivano le risposte, che sia quella dell'assessore,
certo,
quello del ministro, eccetera, lei ci avvisa e riprendiamo il tema. Nel frattempo lei sappia che abbiamo mandato appunto 3 mail a questi colleghi medici dicendo: venite a spiegarci come fate a sostenere una situazione di questo tipo. Per completare l'informazione, diciamo che il Fatto Quotidiano poco di tempo fa ha pubblicato un articolo dal quale risulterebbe che le regioni hanno chiesto di non far uscire i dati sulle liste d'attesa fino a quando non sarà passato questo turno di elezioni regionali. Una cosa veramente indecente, perché il cittadino ha diritto di sapere com'è la situazione. Ecco.
Certo, sì, sì, infatti noi pretendiamo una sanità pubblica accessibile, giusta, e parte dalla comunicazione trasparente. Se non ci sono, io come consigliere regionale non riesco ad accedere a dei dati, mi preoccupa moltissimo.
Certo, certo, certo.
Preoccupare tutta la cittadinanza.
Grazie mille, grazie a Giulia Marro, consigliera regionale di AVS. Grazie.
Grazie
per essere stata con noi.
Grazie, arrivederci.
Vittorio, abbiamo un annuncio che vogliamo dare.
Sì, si parla di un convegno sull'affido familiare e la continuità affettiva. Se ricordate, ne avevamo già parlato qualche puntata fa. Il convegno si intitola La forza dei legami, affido familiare e continuità affettiva, 10 anni dalla legge 173 del 2015. Motivazioni e buone prassi per una piena attuazione della legge, appunto, sugli affido familiari. Il convegno si svolgerà mercoledì 29 ottobre al Centro Culturale San Fedele, in piazza San Fedele 4 a Milano, dalle ore 8.30 alle 13. È necessario iscriversi, quindi andate a vedere sul sito del CNCA Lombardia oppure sul sito La Carovana Famiglia Accogliente in Movimento e vi iscrivete ovviamente gratuitamente.
Io vi dico chi sono i relatori: ci sarà un'introduzione di Paolo Agnoletto dell'associazione La Carovana e di Liviana Marelli di CNCA Lombardia, ci sarà Claudio Cottatellucci che è presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e la famiglia, Dante Ghezzi, psicologo e psicoterapeuta, Sabrina Banfi del Servizio Affidi del Comune di Milano, Silvia Chiodini del Centro Adozioni della SST Rodense e Grazia Ofelio Cesaro, curatrice speciale. E allora, a proposito di bambini, adesso andiamo a farvi raccontare una testimonianza che arriva da un nostro ascoltatore e che riguarda una uompia.
In prima elementare scopriamo che il nostro figlio fa fatica ad apprendere cose naturalmente, non riesce a leggere, non riesce a scrivere. In seconda, quindi, ci diamo da fare per capire quali sono le possibili soluzioni. Ci consigliano di andare o all'uompia o da uno studio di logopedista privato. All'uompia non riusciamo ad accedere, allo studio sì, e quindi incominciamo a mandare Nino a fare esercizi di logopedia, una terapia logopedica. Quindi incomincia la terapia, alla fine ci suggeriscono di fare quella che si chiama la certificazione, che facciamo sempre presso il centro di logopedia privato, e ci si mette qualche mese. Alla fine del primo anno scopriamo che questa certificazione, che è valida a tutti gli effetti, non vale per la scuola, perché il servizio pubblico non riconosce una certificazione privata, perché c'è bisogno di passare dall'uompia, e quindi ricominciamo da capo. Solo che sono andato al CUP per avere l'appuntamento con l'uompia, arrivo lì, da 3 ore d'attesa, dopodiché mi danno un bigliettino con su scritto, era settembre 2023, stavo scritto novembre, e quindi tra me e me penso, dico, dai, 2 mesi non mi sembra male come attesa. E invece la ragazza delle prenotazioni mi fa: guardi, mi spiace tantissimo, ma è novembre 2025, quindi appunto lì di fatto devo aspettare 2 anni 2 mesi, di fatto 3 anni se sommiamo anche il primo anno, per riuscire a fare la prima visita e ricominciare tutta l'operazione da capo.
Ecco, a questo punto arriva poi il novembre del 2025, ma tu non ti ricordi proprio il giorno e l'ora dell'appuntamento, quindi che cosa succede?
A parte che mi è salito il panico, ma chiedo al CUP di nuovo di rintracciare quella prenotazione, perché sicuramente è valida. Non riescono, e mi dicono bisogna passare dall'Uompia direttamente, quindi ricomincio a telefonare all'Uompia. L'Uompia è sempre, il telefono è sempre, sempre libero, oppure è sempre occupato. A un certo punto provo ad andare presso l'ufficio dell'Uompia, dove c'è la segreteria. Arrivo, c'è una simpatica ragazza col telefono in mano che praticamente mi spiega che lei è davanti alla porta, cioè ci troviamo davanti alla porta della segreteria, ma non può entrare. Quindi, e io dico, ma non ci posso credere, dico, siamo qui e non ci fanno entrare. Fa, no, si può solo telefonare. Quindi lei in effetti mi fa vedere che ha il telefono in mano e sta ascoltando con l'orecchio davanti, attaccato alla porta, in silenzio, qual è il momento buono per cui capisce che l'operatore della segreteria mette giù il telefono e quindi riesce a chiamare anche lei, perché altrimenti il telefono è sempre occupato. Quindi stiamo lì un quarto d'ora con questa situazione surreale, in silenzio, cercando di ascoltare quando l'operatore metteva giù. Lei ci riesce e anche lì faceva abbastanza ridere la situazione, perché a un certo punto sta per finire la telefonata e mi fa capire di chiamare anch'io. Purtroppo lei mette giù, io chiamo e di nuovo occupato, per cui ho aspettato una nuova mezz'ora di riuscire a parlare e poi finalmente sono riuscito, e la situazione surreale, che mi dicono Uompia Garibaldi 41 desideri, dico sì, anch'io sono all'Uompia Garibaldi 41, ma dall'altra parte della porta, ci mettiamo a parlare. Alla fine la mia richiesta era semplicissima, devo solo sapere quando era la data, me la danno. Però appunto abbastanza umiliante, e soprattutto il pensiero che facevo era, di fatto a novembre 2025 dobbiamo ricominciare da capo tutta la trafila, fare la prima visita neuropsichiatrica per un problema che si doveva risolvere nelle scuole elementari. Ormai il nostro figlio è in quinta, ha imparato un sacco di cose, ma insomma, ecco, tutto quanto è stato estremamente complicato.
Grazie ancora al nostro ascoltatore per questo racconto. Vittorio, come possiamo commentare?
Ma come possiamo commentare una cosa del genere? Cioè, sì, ti sorridi perché sennò ti disperi.
Beh sì.
Cioè, aspetta, 2 anni, più di 2 anni, non 2 mesi, 2 anni, per avere un appuntamento alla Uompia. Poi ha bisogno di avere la conferma che quello sia il giorno, perché dopo 2 anni uno può anche sbagliarsi. Chiama, non riesce a avere la risposta, si deve nascondere dietro la porta per riuscire a sapere quando può provare a contattare l'operatore. Ma qua siamo veramente in una situazione al di là di qualunque immaginazione. Elena, sai che cosa facciamo noi? Prendiamo questo file, questo tipo di intervista, lo mandiamo alla Uompia e gli chiediamo di venire a parlare e raccontarci la situazione la prossima puntata.
Io vi ricordo ancora una volta la nostra mail, perché è lì che ci dovete scrivere per raccontarci quello che vi succede, e così poi ne parliamo anche in onda. 372@radiopopolare.it. Allora torniamo a parlare di medici di famiglia, e oggi ne parliamo con Andrea Mangiagalli, che è medico di medicina generale, presidente di LAMG, che è la libera associazione di medicina generale, ex coccarde gialle. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, come con tutti i colleghi ci diamo del tu. Allora, andiamo subito a parlare di argomenti scottanti. Nella puntata di settimana scorsa noi abbiamo parlato delle linee guida per i medici di medicina generale nelle case di comunità, che sono state approvate dalla conferenza Stato-Regione. e sono state illustrate, però lì si prevede che il medico di famiglia passi un po' di tempo nel suo ambulatorio, un po' di tempo all'interno delle case di comunità con una grande quantità di cose da fare. Quando è nell'ambulatorio dovrebbe seguire i suoi pazienti, quando è nelle case di comunità dovrebbe seguire i suoi pazienti più altri pazienti del territorio che arrivano in casa di comunità. Quali sono le vostre osservazioni su questo progetto che però ormai sono diventate linee guida per voi?
Ma ti dirò, il progetto purtroppo è nato un pochino, come dire, senza la consultazione preventiva dei medici, e peraltro è nato prima, diciamo, nella parte strutturale delle case della comunità, quindi la parte muraria, diciamo, delle strutture, e poi ci si è preoccupati di dire, beh, adesso qualcuno dobbiamo mettere in queste case. Il problema è che casca, in particolare l'anno prossimo, nel periodo di maggiore crisi della forza lavoro di tutta la medicina pubblica italiana, in cui ci sarà un numero di pensionamenti tra medici di medicina generale e anche medici ospedalieri che non c'è mai stato in Italia.
Di che numeri parliamo?
Parliamo di adesso, i numeri adesso precisi non li conosco, ma la gobba pensionistica più elevata è nel 2026. Questi sono dati che si conoscevano da 20 anni, perché viva Dio, l'età di pensionamento di una di personale di lavoro lo puoi stimare con 20 anni d'anticipo. Siccome in questi anni c'è stato ovviamente il blocco dell'università, e comunque vada, anche fossero tutti laureati correttamente in medicina, pochissimi vogliono fare il lavoro di medici di medicina generale. I posti dell'ultimo bando sono andati praticamente non tutti occupati, e di tutti quelli che si iscrivono non tutti faranno il medico di famiglia. È chiaro che tu stai chiedendo ad una forza lavoro che si impoverisce di anno in anno di fare un lavoro ancora maggiore rispetto a quello che faceva prima, con una componente lavorativa odierna che è già esorbitante per chi fa bene questo lavoro, nel senso che una quota di lavoro che noi smaltiamo tutti i giorni nell'ambulatorio è francamente non clinica, non medica, sono tutta una serie di convenzioni burocratiche che sottraggono una quantità di tempo immensa e che comunque confliggono col fatto di avere il tempo libero per andare a lavorare poi nella casa di comunità. A fare che cosa? Perché il problema è che se la casa di comunità fosse una struttura efficiente, come chiedeva che dovesse essere, quindi con personale di servizio, con diagnostica leggera, con gli specialisti, ovviamente il mondo sarebbe diverso, ma questo non è, perché nessuna delle case di comunità che conosciamo noi ha questi prerequisiti. C'è poco personale infermieristico, non c'è quasi nessuna casa di comunità che ha una diagnostica leggera, non c'è quasi nessuno specialista, se non uno o due al massimo. Quindi in realtà il sogno delle case di comunità è un sogno sulla carta, ma la realtà si scontrerà contro la carenza di personale medico.
L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha fornito i dati relativamente al primo semestre del 2025, dati nazionali. Allora, su 1723 case di comunità previste, solo 46, ascoltate bene, 46 sarebbero funzionanti con tutti i servizi obbligatori dichiarati attivi, inclusi la presenza medico e infermieristica. Altre 172 case di comunità sarebbero attive ma senza medici e senza infermieri. E in questa situazione prevedere che i medici siano dentro tutte le case di comunità mi sembra veramente assurdo. E quindi che cosa accadrà?
Parliamoci chiaro, Vittorio, queste che vengono date come case di comunità già attive sono dei vecchi distretti che sono stati imbiancati, trasformati, gli hanno cambiato qualche etichetta e tali sono rimasti. Già funzionavano prima così come distretti sanitari, li hanno chiamate diversamente. Quelle che devono nascere e quelle che hanno costruito, perché ce ne sono diverse in giro costruite, sono delle cattedrali nel deserto, totalmente vuote di quelle che sono i contenuti, per cui dice vabbè, vado a lavorare lì, trovo un'equipe multifunzionale e allora facciamo un lavoro diverso. Ma siccome questo non c'è, io che lavoro già nel mio studio 8-9 ore al giorno più tutta la parte di back office, devo andare a fare non so bene quante, 6 ore alla settimana, non so bene come, a fare che cosa? Cioè io andrei lì fondamentalmente in questo momento, che è questo che credo che voglia il Servizio Sanitario Nazionale, a fare da tappabuchi per i pazienti che sono rimasti senza medico, di cui non ho nessuna cartella clinica, non ho nessun dato, vado lì a fare le ricette delle necessità contingenti del momento, il certificato di malattia di quello che non è andato al lavoro il lunedì e poco altro. Ma questo possiamo considerarlo un lavoro medico?
Aggiungo che ho letto il verbale della vostra audizione qua in Commissione Sanità in Regione. Voi dite che oggi sono 300.000 i cittadini lombardi senza medico di famiglia, giusto?
Oggi in Lombardia è come se la città di Bergamo e la città di Brescia fossero completamente senza medico.
Cioè 300.000, giusto?
300.000 sono le città di Bergamo e Brescia, la seconda e la terza città della Lombardia.
Benissimo.
Con un dato nazionale di circa 8 milioni e mezzo di pazienti senza medico, perché parliamo mal contati di 5.500 medici di famiglia mancanti che andranno ad aumentare l'anno prossimo. Quindi stiamo parlando di un disastro che sta arrivando, che di fatto sembra che nessuno se ne preoccupi, a maggior motivo i cittadini. Perché io di questa cosa mi faccio specie che nessuno dal basso comincia a lamentarsi.
Ecco, allora noi proviamo ad andare in positivo, cioè ti chiedo che cosa si dovrebbe fare, cosa bisogna chiedere, perché è chiaro che da questa situazione bisogna trovare un modo per uscirne.
Assolutamente, assolutamente.
Proviamo a dire cosa si potrebbe fare.
Allora, qualunque azienda che si trova a corto di manodopera di qualunque tipo ottimizza i processi. Quindi che cosa fa? Toglie le cose che non servono dal tavolo di quell'operaio e gli fa fare il core business, cioè quello che serve per realizzare il prodotto. Tu hai pochi medici, li hai anche demotivati, perché ci mettiamo anche questo, un burnout che sta crescendo, gente che vuole lasciare prima dell'età pensionabile, quindi tu devi rendere attrattiva questa professione. Hai due possibilità. La prima, che non costa nulla e noi l'abbiamo detto in audizione, lo dicevamo già nel 2022 e torniamo a ripeterlo oggi, le riforme che noi chiediamo sono a costo zero, è ottimizzazione di processi che non costano una lira e probabilmente per questo non le fanno.
Elenchiamoli velocemente.
Da spendere. Allora, intanto togliere dalla scrivania del medico tutto quello che non è sua incombenza. Prescrizioni di pannolone, di ausili, cose che ci sono gli infermieri nelle case comunità e possono benissimo fare perché è una mansione infermieristica. Togliere tutta la parte inutile, calcola che nel mio studio siamo 5 medici, ogni giorno dobbiamo ripetere dalle 50 alle 80 ricette che sono scadute perché la durata degli esami è stata portata a 6 mesi, ma le liste d'attesa non ti consentono nemmeno di prenotare a 6 mesi. Quindi abbiamo centinaia di persone che ogni giorno vengono a farsi fare ricette che non abbiamo fatto noi perché sennò non possono prenotare. Lo stesso dicasi per tutti i pazienti che escono, i tuoi ascoltatori lo sanno perfettamente, che escono da un pronto soccorso o da una visita effettuata col Servizio Sanitario Nazionale e non hanno in mano quello che gli servirebbe, le medicine che gli ha prescritto il pronto soccorso, gli eventuali accertamenti, ma anche dalle visite del Servizio Sanitario. La frase finale di ogni vita è: vada dal suo medico e si faccia fare le ricette. Noi siamo diventati un ricettificio e quindi questo non è un lavoro clinico, è un lavoro di ricopiatura.
Momento, questo perché noi diciamo che le ricette le potrebbero benissimo fare sia il pronto soccorso.
Le dovrebbe fare. Legge.
Sia il pronto soccorso che gli specialisti, no?
Giusto? Esatto. Se tu togli tutta questa roba che arriva sulla nostra scrivania ogni giorno per ogni singolo paziente, togli il 60% del lavoro, il 60%, non parliamo poi di tutti quelli che passano, ormai in Lombardia e prassi, da una visita nella libera professione, diciamo dove non transitano nemmeno dal medico di famiglia, e poi ricadono sulla scrivania del medico per ottenere le prestazioni col Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questi sono pazienti che escono, diciamo, dal giro del servizio sanitario, però devono tornare noi perché hanno bisogno dalle assicurazioni l'impegnativa per prenotare e avere il rimborso. Altra cosa che non ci compete, perché noi non lavoriamo per le assicurazioni, lavoriamo per il Servizio Sanitario Nazionale. E vuoi che te ne dica un'altra? Dentro nelle poche case di comunità hanno fatto, diciamo, il consultorio per la presa in carico della gravidanza. Ora, dentro lì ci dovrebbe essere un medico ginecologo insieme alle ostetriche. Le ostetriche, sai che cosa fanno? Dicono alle pazienti che visitano, gli danno un fogliettino corcettato e dicono: vada dal suo medico a farsi prescrivere gli esami. In regione Piemonte, ma anche in altre regioni, c'è l'agenda della gravidanza, che la paziente alla prima visita della gravidanza ottiene le prestazioni per 9 mesi, tutte catalogate, pronte, non deve più chiedere niente a nessuno.
Tutto.
Sono detto in regione, dico: ma perché queste cose non le facciamo?
Tutto questo sembra fatto apposta per far fuggire le persone dalla sanità pubblica e soprattutto per demotivare voi medici di famiglia. In più, mi pare che si possa anche dire che a livello nazionale sarebbe opportuno trasformare il percorso di medico di medicina generale in una specialità come le altre, con uno stipendio uguale a quello delle altre specialità, perché c'è anche questo elemento che disincentiva i neolaureati.
Io, guarda, no? Come vedi, finora non ho parlato di soldi, visto che me lo chiedi, citiamo un dato che vale per tutti. La regione Lombardia investe sulla medicina generale, questi sono dati ufficiali della cassa pensionistica dei medici di medicina generale, una quantità di risorse irrisibile, nel senso che la Lombardia è la penultima regione d'Italia come quota destinata alla medicina generale come stipendio rispetto al Trentino Alto Adige. Il Trentino Alto Adige si fa 124.000 euro medi lordi all'anno di stipendio, la Lombardia ne fa 88.000, abbiamo dietro solo la Basilicata. Tieni conto che noi siamo la regione col costo della vita più alto.
Bene, cioè male, malissimo.
I nostri giovani medici non vengono più a lavorare in Lombardia perché costa un sacco aprire lo studio. Se è circondato delle assicurazioni, a questo punto è meglio andare a lavorare in Molise.
Benissimo, noi ci fermiamo qua. Volevamo dare un po' di entusiasmo, non ci siamo riusciti, però credo che siamo riusciti a indicare quali sono i problemi concreti, problemi reali e quello che andrebbe assolutamente modificato. Se non si cambia registro, le case di comunità temo che non le vedremo in tempi brevi.
Grazie, grazie ancora, grazie Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale. Grazie, presidente anche di LAMG, la Libera Associazione di Medicina Generale, le ex coccarde gialle. In chiusura di trasmissione, Vittorio, come facciamo sempre, andiamo in Palestina.
Sì, noi abbiamo proprio scelto di continuare a parlare della Palestina e di Gaza. Primo, perché la situazione non è per nulla pacificata. Perché, secondo, non si può dimenticare quello che è accaduto e quello che sta accadendo. Lo dico perché ormai per gran parte dei media nazionali quella vicenda è archiviata. Per noi non è archiviata, è un elemento enorme di sofferenza e quindi vogliamo continuare a raccontare dal punto di vista di chi si occupa di sanità e di servizi sociali quello che accade in Palestina.
E allora di servizi sociali e di disabilità andiamo a parlare con il nostro ospite che è operatore umanitario dell'ONG Educaid, che è un'ONG italiana ma fa anche parte del Centro per la Vita Indipendente di Gaza. Youssef Handouna, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi di questa opportunità di essere con voi.
No, grazie a lei. Allora, la prima cosa che le chiedo di raccontarci, adesso poi ci soffermiamo sul progetto di cui lei fa parte e che segue, la prima cosa che le chiedo di raccontarci è però quando è arrivato qui in Italia e quanto all'inizio almeno ci doveva stare, cosa è successo dopo?
In realtà sono uscito da Gaza circa 2 settimane prima del 7 ottobre per venire a svolgere una missione di lavoro presso la sede della mia organizzazione che si chiama Educaid, che si trova a Rimini, e dovevo rientrare nella striscia di Gaza verso la metà di ottobre. Ma purtroppo non è stato possibile rientrare per via di questa situazione.
Certo, chiarissimo. E lei è ancora adesso qua in Italia, ci stiamo collegando dall'Italia, lo diciamo.
Sì, mi trovo a Rimini, dove c'è la sede della mia organizzazione e seguo il mio lavoro da remoto.
Allora, proviamo a raccontare questo lavoro. Partiamo da prima del 7 ottobre, in che cosa consisteva il progetto, come lavoravate, con chi?
In realtà io a Gaza gestivo un progetto che aveva l'obiettivo di costruire un progetto per un centro per la vita indipendente per le persone con disabilità nella striscia di Gaza, che ho iniziato a seguirlo nel 2018. È un centro che praticamente che offre servizi a 360 gradi alle persone con disabilità nella striscia di Gaza. Fornisce ausili, ma non nel senso tradizionale della fornitura di ausili, ma un centro dove l'utente, rivolgendosi a questo centro, ha la possibilità di attivare un progetto di vita. Quindi il centro mette a disposizione un team multidisciplinare composto anche da persone con disabilità che sono stati formati negli anni precedenti e che sono diventati esperti e che vengono chiamati consulenti alla pari, che hanno il compito di accompagnare e affiancare la persona con disabilità utente del centro nel processo di selezione dell'ausilio adatto al fine di aumentare il livello della propria autonomia nello svolgimento delle attività di vita quotidiana, ma non solo questo, il centro offriva anche opportunità di empowerment sia in termini di educazione, formazione, sia in termini di opportunità lavorative alle persone con disabilità. Per questo dico, fornisce servizi a 360 gradi per fare in modo che le persone con disabilità riescano ad usufruire di opportunità che gli permette di crescere, che gli permette di partecipare attivamente alla società palestinese, facendo riferimento ovviamente alla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità. Quindi si parte sempre dalla scelta della persona, l'utente sceglie il progetto di vita che vuole fare e il centro mette a disposizione una serie di competenze, di risorse al fine di avviare questo progetto di vita. Ecco.
Stiamo parlando di disabilità, quindi fisiche, diciamo.
E in realtà tutte le tipologie di disabilità e tutte le età, anche sia adulti sia minori in realtà.
Ecco, che cosa è successo in questi due terribili anni per quanto riguarda il lavoro dell'associazione?
Ecco, in realtà purtroppo dopo il 7 ottobre il nostro centro, che si trovava a Gaza City ma forniva i suoi servizi a tutti gli abitanti di tutta la striscia di Gaza, in realtà non c'è più perché è stato distrutto. Però in realtà il lavoro dei colleghi, grazie alla presenza dei miei colleghi che sono una 30 di persone che si trovano attualmente nella striscia di Gaza, che sono sfollati, hanno perso case, hanno perso familiari e direi anche affamati, perché vivono le stesse condizioni che vive l'intera popolazione della striscia di Gaza. Ma grazie a loro in realtà riusciamo a continuare ad essere operativi, riusciamo a continuare a fornire i nostri servizi nella striscia di Gaza. Quello che hanno fatto i ragazzi, con l'aiuto di questi ragazzi siamo riusciti a riallestire due laboratori per la manutenzione e la creazione anche di ausili per le persone con disabilità. Questi laboratori, mi sentirei anche fiero anche di dire che questi ragazzi a Gaza, nonostante un genocidio a cui sono sottoposti da due anni, sono riusciti anche a costruire a Gaza delle stampanti 3D, che sono 6 stampanti 3D che li utilizzano per costruire pezzi di ricambio, per fare in modo che gli ausili che sono stati distrutti a causa del bombardamento vengano rigenerati e riconsegnati a persone con disabilità. Noi tutti sappiamo che in questi due anni gli aiuti entravano nella striscia di Gaza col contagoccia e in tantissimi mesi non entravano proprio. Soprattutto gli ausili non sono oggetti o non è un materiale che consente a Israele di farlo entrare, e quindi questi due laboratori risultano gli unici due laboratori capaci a fornire ausili a tantissime persone con disabilità, sia persone adulte sia bambini, e quindi in realtà è un lavoro unico di cui siamo molto fieri, perché nonostante il genocidio Gaza continua a produrre meraviglia, e questo ci fa sentire veramente fieri e ci fa sentire anche noi come Educaid molto orgogliosi di un lavoro che abbiamo fatto nella striscia di Gaza negli anni precedenti, dove abbiamo investito nelle risorse locali, nelle risorse palestinesi, perché senza questi ragazzi veramente noi non potevamo operare e tantissime persone nella striscia di Gaza non potevano essere assistiti o aiutati. Io stesso sono una persona di Gaza, sono io il responsabile dei progetti E quindi, diciamo, questo investimento fatto negli anni precedenti è servito oggi. Servito è la chiave veramente di un grande successo nonostante la situazione drammatica.
Allora, abbiamo citato l'ONG italiana Educaid, il centro invece per la vita indipendente di Gaza come si chiama?
E si chiama Centro per la vita indipendente per le persone con disabilità e abbiamo ritenuto che sia importante chiamarlo così. E, perché in realtà per noi significa, noi palestinesi, significa molto di più rispetto ad un progetto di cooperazione che è stato realizzato dentro la Striscia di Gaza. Vita indipendente è un tema che ci tocca tutti noi, le persone di Gaza, tutto il popolo palestinese. All'interno di questo centro, quando viene data la possibilità all'utente di fare una scelta sulla propria vita, questo significa autodeterminazione, che è il sogno del popolo palestinese da più di 100 anni. E quindi per noi questo centro ha significato e continua ad avere questo significato, una emancipazione, autodeterminazione nel piccolo, una esercitazione, una pratica del diritto dell'autodeterminazione. Quindi per noi è un modo di resistere, è un modo per realizzarci noi come popolo palestinese e per arrivare al nostro sogno dell'autodeterminazione.
Adesso ci sarà bisogno di moltissime ausili, di moltissime protesi, immagino che per ausili poi si intenda soprattutto protesi, insomma sappiamo che cosa fa la guerra ai corpi delle persone, quali sono i progetti allora per questa nuova fase che speriamo resista, insomma?
Sì, diciamo che vorrei in realtà sottolineare che nonostante il cessato il fuoco, purtroppo gli aiuti continuano ad entrare con il contagoccia, non sta entrando manco un terzo del numero di camion concordato nello stesso accordo di cessato il fuoco. E alla data di oggi nessun camion carico di ausili o di materiale sanitario è riuscito ad entrare, purtroppo. E in realtà qualche giorno fa siamo stati contattati dall'OMS in realtà perché vorrebbero investire in questi due laboratori che noi abbiamo perché rappresentano l'unico modo di poter garantire un ausilio perché pare che ancora passerà tempo e gli ausili non li possiamo portare da fuori dalla Striscia di Gaza. Il numero di persone con disabilità purtroppo è aumentato in modo feroce e le statistiche non sono molto chiare, però ciò che riferiscono i medici, gli ospedali rispetto al numero di persone amputate, rispetto alle persone che hanno acquisito una disabilità per via delle ferite dovute al bombardamento, è un numero veramente molto molto alto. Parlano di circa 30.000 persone, ma pare che questo numero sia molto sottostimato. E a dire la verità non ci sono dei numeri o delle statistiche ancora ufficiali, ma è in corso il lavoro anche per poter capire quanti sono le persone. Ecco, quindi stiamo parlando di un altissimo bisogno di non solo di ausili, ma percorsi di riabilitazione, processi di empowerment, processi di recupero per queste persone. Chi acquisisce una disabilità ha subito anche un due tipi di traumi, il trauma del bombardamento e dell'essere ferito con tutto il dolore che ha dovuto sentire, ma il secondo trauma anche l'uscire da questo con una disabilità, con un deficit e che non gli permette di fare la sua vita come prima e quindi stiamo parlando della necessità di avviare processi di recupero, di riabilitazione e che serve molto tempo, servono molte risorse, serve un enorme sforzo
C'è un modo per sostenere il progetto del Centro per la Vita Indipendente?
Subito dopo il 7 ottobre e anche a seguito della distruzione del nostro centro abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi che va a sostenere tutte le attività che stanno implementando i nostri colleghi nella Striscia di Gaza.
E dove la troviamo la raccolta fondi?
È sul nostro sito www.educaid.it.
Grazie mille, grazie a Youssef Handouna, operatore umanitario appunto dell'ONG Educaid e del Centro per la Vita Indipendente di Gaza. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'opportunità, grazie mille.
Sigla di chiusura anche di questa puntata di 37.2 che torna come sempre venerdì prossimo dalle 10.35 alle 11.30, 37.2@radiopopolare.it. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.